Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
L'ironia nell'Evangelo di Giovanni è al servizio della verità. Smonta pregiudizi, denuncia stereotipi, ci fa guardare più in alto. Buongiorno da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a questa puntata di Tempo dello Spirito, estate. La rubrica dedicata a Bibbia e ironia, tenuta dalla pastora Lidia Maggi, oggi si occupa, come detto, dell'Evangelo di Giovanni, evidenziandone alcuni passi focali come il racconto della passione di Cristo. La puntata proseguirà poi con Chiara Bertoglio e la sua rubrica Note di spiritualità, per concludersi con Islam e preghiera, un intervento a cura di Marisa Iannucci. Diamo spazio allora all'intervento della pastora Lidia Maggi, che nel corso di tutta l'estate propone riflessioni su Bibbia e ironia a partire da testi, racconti, personaggi, libri della Bibbia. La ascoltiamo oggi a proposito dell'Evangelo di Giovanni.
Quando Dio si diverte, a cura di Lidia Maggi.
Frammento di un litigio. Io: bravo, hai capito tutto. Mio figlio: grazie. Io: era ironico. Lui: anche il mio, grazie, lo era. Eh sì, nei litigi siamo tutti degli ironisti. Diciamo una cosa intendendo il suo opposto. Ma non solo nei litigi. Prendiamo il Vangelo di Giovanni, in particolare l'ultima parte, il racconto della passione. In tutti e quattro i racconti evangelici è presente una componente ironica di quell'ora drammatica. Ricordate la scena dell'arresto di Gesù? Giuda, come segno di riconoscimento, bacia il maestro e quest'ultimo gli si rivolge chiamandolo amico. E Giovanni insiste. E poi ancora le parole di Pilato, nel momento in cui interroga Gesù e gli dice: dunque sei tu il re? Pensando giusto il contrario, che non è il re. Oppure gli domanda: che cos'è la verità? Pensando che la verità non esista e che tutti vi ricorrono solo per giustificarsi. E persino le parole di Gesù suonano ironiche: tu lo dici, ma in realtà so che non lo pensi. Chiunque della verità ascolta la mia voce, ma so bene che tu non mi stai ascoltando. Ma è soprattutto il narratore, in Giovanni, a configurare un racconto ironico nel quale chi è giudicato diventa giudice, chi è condannato regna dalla croce. Qui l'ironia non riguarda solo l'uso della parola, ma comprende la forma del dramma. Però l'ironia non sempre risulta evidente, soprattutto in un testo scritto, dove manca il tono della voce a cui nel linguaggio orale è affidato il compito di dare il senso ironico alle parole dette. E di qui il fraintendimento, che nel racconto di Giovanni è la leva principale dell'ironia. Gesù fa affermazioni ambigue o ricorre a delle metafore e il suo interlocutore prende queste affermazioni alla lettera. Non afferra il senso delle parole di Gesù, mentre chi legge trova una spiegazione. Pensate per esempio all'episodio della rianimazione di Lazzaro. Ai discepoli Gesù dice: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. E loro che cosa capiscono? Signore, se egli dorme sarà salvo. O anche l'incontro con Nicodemo, al quale Gesù richiama l'esigenza di una nuova nascita, una nascita dall'alto. E Nicodemo è disorientato ed obietta: ma come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? E noi che leggiamo questo qui pro quo sorridiamo dell'ottusità dei discepoli di Nicodemo. Ma come fanno a non capire che Gesù parla loro con un linguaggio simbolico? In realtà, quel detto misterioso di Gesù, che il suo interlocutore non capisce, non fraintende, sollecita noi che leggiamo ad ascoltare più a fondo le parole di Gesù ed a colmare il divario. Giovanni ama i doppi sensi. Lo stesso vocabolo significa sia vento che spirito, il medesimo verbo significa crocifiggere ed elevare. un'espressione che indica l'acqua corrente, indica anche l'acqua della vita. E per noi che leggiamo questa densa narrazione di Giovanni, l'ironia è un invito ad andare oltre i significati apparenti per accendere un altro sguardo. Persino quando mostra i tratti sarcastici, come per esempio nelle parole dell'uomo cieco fin dalla nascita, interrogato dai suoi inquisitori, che per l'ennesima volta gli domandano «Che cosa ti ha fatto per guarirti?» ed egli risponde «Ma ve l'ho già detto e voi non mi avete ascoltato. Ma perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare i suoi discepoli anche voi?» Domanda sarcastica che provoca la reazione stizzita di suoi interlocutori. Essi lo insultano e dicono «Tu sei discepolo di costui, noi siamo discepoli di Mosè, noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui noi non sappiamo di dove sia». E la tagliente ironia dell'uomo che è stato cieco fa loro malgrado dire ai suoi oppositori che loro non sanno di dove sia Gesù. E l'uomo risponde «Questo poi è strano che voi non sappiate di dove sia». Eppure mi ha aperto gli occhi e si sa che Dio non esadisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esadisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno che è nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio non potrebbe fare nulla di tutto ciò. Possiamo allora concludere che l'ironia di Giovanni, che attraversa tutto il Vangelo, è a servizio della verità. Smonta i pregiudizi, denuncia gli stereotipi, apre i varchi per sfondare il muro dell'ovvietà e persino del buonsenso. Senza l'ironia non siamo in grado di rinascere dall'alto.
Voglio ricordare in chiusura di questa rubrica che tutte le puntate di Tempo dello Spirito sono riascoltabili o scaricabili collegandosi al sito internet della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione. Musica e spiritualità adesso con Chiara Bertoglio. La sua rubrica estiva presenta le principali festività cristiane, abbinandole ad altrettanti brani di musica sacra. L'ascoltiamo.
Note di spiritualità a cura di Chiara Bertoglio.
Un cordiale saluto a tutti da Chiara Bertoglio che vi parla dai microfoni di Rete 2. Oggi ci soffermiamo sulla solennità dell'Ascensione, 40 giorni dopo la Pasqua. Essa costituisce così il punto simmetrico rispetto all'inizio della Quaresima, che prepara la Pasqua 40 giorni prima, e sarà seguita da altri 10 giorni di tempo pasquale, quasi a sottolineare l'esuberanza e l'abbondanza della gioia rispetto al tempo penitenziale che l'ha preceduta. Peraltro l'Ascensione è una festa sfaccettata dal punto di vista affettivo ed emozionale. Da un lato rappresenta l'ingresso definitivo di Cristo risorto nella gloria eterna del Padre, nella quale vive e alla quale porterà tutti coloro che si affidano a Lui. Dall'altro lato segna la fine della sua presenza visibile e tangibile in mezzo ai discepoli. Una presenza sostituita da una non meno reale e per certi aspetti molto più pervasiva e capillare, non costretta dal tempo e dallo spazio, ma nel contempo più parca di esperienze sensibili, delle quali la nostra umanità ha anche sempre fame e bisogno. Il brano che vi proponiamo oggi è un mottetto di Giovanni Pierluigi da Palestrina, notissimo per essere stato uno dei più grandi compositori di musica sacra di tutti i tempi. Palestrina ha dedicato praticamente tutta la sua vita alla liturgia e alla musica religiosa, accarezzando anche l'idea di diventare sacerdote. Rappresenta per molte persone l'incarnazione musicale della riforma cattolica del Cinquecento in musica. Nel Concilio di Trento, infatti, Palestrina incarna gli ideali di sobrietà, linearità, naturalezza e intensità espressiva, oltre ad aver perseguito anche l'intelligibilità del testo, che pure il Concilio non aveva esplicitamente richiesto. Già durante la sua vita, Palestrina divenne un po' il portabandiera della musica cattolica, anche grazie ai ruoli professionali che occupava presso la Cappella Papale e come incaricato della revisione del canto gregoriano con criteri desunti dai principi umanistici. Dopo la sua morte, Palestrina è stato sempre proposto come paradigma dello stile ecclesiastico detto severo, anche se in realtà la sua musica è calda e piena di sentimenti. Solo non si tratta quasi mai di sentimenti individuali o solipsistici, bensì di sentimenti trascendenti, collettivi e comunitari. In altri termini, Palestrina perviene davvero a dar voce alla Chiesa come Corpus Christi, e in questo senso la sua musica è stata sempre adottata come ideale della musica sacra, non solo da parte dei musicisti cattolici. Persino Bach, proprio alla fine della sua vita, tornò a Palestrina, studiandone attentamente i lavori in vista della composizione e revisione della monumentale Messa in Si minore. Il motetto che vi proponiamo si compone di due parti, entrambe su testi tratti dalla scrittura. La prima parte cita testualmente un versetto degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 11, riportando la frase detta dagli angeli agli apostoli, che continuavano a fissare il cielo nel punto in cui Gesù era stato sottratto al loro sguardo. Dicono gli angeli: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno, allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». La seconda parte, invece, la collazione di due versetti da due diversi salmi. Dal Salmo 46, versetto 5, è tratta la frase: «Ascende Dio fra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba». Dal Salmo 102, versetto 109, proviene invece il frammento: «Dio si è preparato un trono nei cieli». Il materiale musicale di questo mottetto verrà peraltro rielaborato e riutilizzato dallo stesso Palestrina per creare la Missa Viri Galilei, basata appunto su frammenti e gesti musicali di questa composizione. Si tratta di un mottetto a sei voci di stile vivace e colorito, in cui Palestrina anticipa il barocco nel contrapporre diversi gruppi vocali, in modo simile a quello che avverrà con la tecnica detta dei cori battenti o della policoralità. In questo caso il brano si inaugura con una scrittura esile a due voci, a rappresentare naturalmente i due angeli che compaiono lì dove il Cristo si è reso non più visibile. Segue un passo a cinque, quindi un quartetto di voci acute e un quartetto di voci gravi. Simili alternanze percorrono tutto il brano, conferendogli una grande varietà e vivacità in termini di colori. Proprio per perseguire quella intelligibilità di cui si diceva, inoltre, Palestrina sceglie spesso lo stile omoritmico, tutte le voci cioè cantano sullo stesso ritmo. Anche in questo anticipa il barocco, in quanto la varietà che un tempo si cercava tramite le imitazioni verrà realizzata dal barocco tramite le contrapposizioni di diversi cori, ciascuno dei quali canta però in omofonia. Le imitazioni comunque non sono assenti, come per esempio quando il testo recita «Hic Jesus», e le costrizioni dello stile omofonico lasciano occasionalmente campo libero a una scrittura decisamente più libera e fiorita, e che quindi viene percepita come un momento di pura felicità in occasione degli alleluia pasquali che punteggiano la partitura. Ascoltiamo questo mottetto nell'esecuzione dell'Ensemble Vocal Européen de la Chapelle Royale, diretto da Philippe Herrewege.
Thank you.
viaggio attraverso le diverse religioni per scoprire come e perché i credenti pregano. La rubrica Religioni in preghiera durante l'estate di Tempo dello Spirito ha messo al centro prima l'ebraismo, a seguire il cristianesimo e adesso l'islam, per capire quanto sia importante come si configuri la preghiera nelle diverse confessioni religiose. Questa mattina, come la scorsa domenica, ascolteremo Marisa Iannucci, islamologa e studiosa della storia e dei fenomeni sociali legati all'Islam.
Religioni in preghiera.
Buongiorno Marisa Iannucci, le do il benvenuto a Tempo dello Spirito.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti che ci stanno ascoltando e grazie per l'invito.
Abbiamo spiegato domenica scorsa perché le 5 preghiere quotidiane siano così importanti per il credente islamico e quali versi del Corano le abbiano istituite. Oggi le chiedo di spiegarci una cosa apparentemente molto semplice: perché proprio 5 volte al giorno bisogna pregare?
Come abbiamo detto già nel primo incontro, la preghiera è un pilastro dell'Islam, proprio perché, come dicevamo la volta scorsa, è una parte fondamentale della pratica del musulmano. Perché 5 volte al giorno? Quando il Corano ha prescritto la preghiera per i musulmani attraverso l'angelo Gabriele nella rivelazione al profeta Muhammad, non ha specificato quante volte al giorno, e quindi inizialmente la preghiera non aveva la stessa cadenza che ha avuto in seguito. Pregavano nello stesso modo in cui si prega oggi, compiendo prima l'abluzione e poi eseguendo i movimenti che abbiamo conosciuto. Poi circa 11 anni dopo l'inizio della rivelazione, che è durata 22 anni, quindi la rivelazione del Corano è stata molto lunga, c'è il racconto di questo viaggio miracoloso che ha compiuto il profeta, in cui ha visitato i luoghi del paradiso, ha incontrato gli altri profeti. In questo viaggio, in cui è guidato dall'angelo Gabriele, il profeta ha ricevuto l'ordine, ha raccontato ai discepoli e alle discepole di aver ricevuto l'ordine di pregare 5 volte al giorno. Questo è raccontato nel Corano e nelle narrazioni del profeta, che sono note come hadith, nei detti profetici.
Marisa Iannucci, oggi vorrei ancora chiederle di chiarirci un altro punto. Quando vengono eseguite le 5 preghiere? C'è un tempo prestabilito?
Il tempo è molto importante, perché è un tempo prestabilito, e Dio nel Corano dice: eseguite la preghiera al tempo stabilito. Quindi la preghiera va fatta in quel momento. Abbiamo una preghiera all'alba, quando si vede il primo filo di luce apparire, quindi ancora buio ma appena appare la luce, nel mezzogiorno, nel pomeriggio, al tramonto e alla notte, quindi un'ora e mezza circa dopo il tramonto. Questo tempo chiaramente inizia nel momento, ad esempio, dell'alba fino alla preghiera del mezzogiorno, quindi non è diciamo necessario farla all'istante, però è raccomandato di farla nel suo tempo, che dura comunque qualche ora. Normalmente gli antichi ovviamente si regolavano con il sole. Adesso diciamo che i musulmani hanno tutta una serie di mezzi, no? Hanno le app negli smartphone, hanno le app sul computer, hanno gli orari calcolati che possono stampare, dove al secondo, al minuto viene calcolato il tempo, però diciamo che è una cosa che scandisce proprio il sole durante la giornata.
La preghiera nell'Islam. Abbiamo imparato che non solo è uno dei pilastri di questa religione, ma anche che va praticata in modo quotidiano e regolare. La prossima settimana, ancora con Marisa Iannucci, approfondiremo quali siano le condizioni particolari che vanno soddisfatte per pregare efficacemente. Con questo siamo in chiusura. Vi ricordo di continuare a seguirci sui social, la pagina Facebook Voce Evangelica e il sito internet voceevangelica.ch. Grazie al tecnico Davide Perucconi che ha lavorato oggi con me in studio. Da Luisa Nitti, buona domenica.